Allora possiamo iniziare, credo. Io non ho l'orologio, ma il campanile mi dice 9:10, quarto d'ora accademico di solito. Allora vi presento, mentre vi saluto, vi presento Don Gianni, no? Parroco di Papiano nel comune di Pratovecchio, Stia, in provincia di Arezzo, pensate. E poi, finita la conferenza, parte subito. Lo accompagniamo con la nostra preghiera. E si innamora della Bibbia a 50 anni, anche se noi abbiamo iniziato prima a studiare la Bibbia, a leggerla, a sentirne i commenti, eccetera. Fino ad allora Gianni era stato quello che è un prete normale, insomma, un prete impregnato di umanità. Un prete capace di accarezzare e spingere la vita degli altri, mettendo a disposizione il suo tempo, la sua libertà di pensiero e la sua fragilità. Un mix meraviglioso a cui Gianni aveva sentito il bisogno di aggiungere un ingrediente in più, la passione per la Bibbia. Si rimette a studiare, si iscrive all'università, riprende il greco, lo studio del greco e dell'ebraico, ed è prossimo al baccellierato. Si è cimentato non solo in una profonda rilettura di interi capitoli della Genesi, ma ad una riflessione diversa e più aperta sulla questione delle disabilità e delle emarginazioni in genere. E lo ha fatto affrontando un tema molto particolare nella storia di Abramo e del figlio Isacco. Sentiremo una sua chiave di lettura molto interessante e coinvolgente. Noi che abbiamo in mente Abramo col pugnale, no? Che vuole sacrificare il figlio. Ne esce un libro molto interessante, lo potete poi trovare in fondo alla chiesa. Isacco, questa è la sua ipotesi, non era un figlio di cui parlare, non era un figlio da mettere in mostra, perché era disabile, probabilmente un disabile psichico. Pensate, fino a qualche tempo fa noi disabili li tenevamo ben nascosti. Nella grande storia dell'umanità, Dio aveva riservato un posto speciale a una persona speciale, dando silenziosamente luce alla limitatezza che abita in Isacco e che riguarda tutti noi, e in particolare quella parte di noi che fatica ad accettare limiti e imperfezioni. Isacco sono io, sei tu, siamo tutti noi, perché Isacco è una metafora del limite e del suo al di là, che assomma in sé sofferenza, paradosso e accoglienza. Grazie, Don Gianni, per essere qui a condividere con noi questa tua felice fatica. E grazie alla comunità di Romena, e a Roberto, e a tutti coloro che nel tempo ci hanno incoraggiati a perseverare nella ricerca, nel confronto libero e coraggioso della parola di Dio. L'hanno passato in rassegna oggi Ortensio da Spinetto, Arturo Paoli, Paolo Balducci, Paolo De Benedetti, padre Turoldo, possiamo dire anche padre Alberto Maggi, lo avremo in videoconferenza nel mese di aprile, padre Carlo Maria Martini, abbiamo parlato tante volte di lui, Paolo Squizzato, Lidia Maggi e tanti altri, quelli che in qualche modo abbiamo conosciuto direttamente o indirettamente, ma che ci hanno aperto degli orizzonti nuovi, no? Nel leggere e interpretare la parola di Dio e nel proporla ai nostri amici, ai nostri fedeli. Io ricordo nel 1975, 76, 77, la viceparroco a San Paolo, era la sera della domenica, mi ritrovavo con alcune famiglie per leggere la Bibbia con la chiave, l'interpretazione che ci avevano offerto i professori di Sacra Scrittura, no? Dove bisognava tener conto dei generi letterari, del Sitzinbede, del Tanschaft, l'ambiente vitale, eccetera, eccetera, e lo si faceva quasi di nascosto perché, insomma, poi si è lasciato un po' dappertutto cadere questa apertura che il Concilio ci ha dato, no? Soprattutto con la Dei Verbi. E adesso c'è un po' silenzio, lineamento, no? La paura di esprimere quello che si sente. A livello teologico magari siamo un po' tutti sulla stessa linea, però poi non si osa. E allora abbiamo l'opportunità questa sera, no, di ascoltare questo carissimo Angiani e condividere. Lasciamo parlare lui, ci racconta, e poi possiamo intervenire facendo delle domande, chiarimenti, esprimendo un po' il nostro sentire. Io sento il dovere di dire grazie a tutte le persone che abbiamo incontrato nel nostro cammino, no, di seminario, dopo, e che ci hanno comunque aiutati a tenere viva questa fiamma, no, della nostra vocazione umana e cristiana, perché a volte ci vuole poco per lasciarsi morire, no, oppure appiattire, diventare funzionali del sangue. Noi non vorremmo essere. Buona serata.
Buonasera a tutti. Allora, scusi, mi dico un po', sì.
Sì, è vero, è molto forte. Sì, io ho sentito una decina di anni fa una conferenza di una studiosa, si chiama Bartolini, Elena Bartolini, sulla Genesi, e ho pensato durante questa conferenza che non sapevo nulla delle cose che lei stava dicendo, e io, insomma, ho fatto teologia dagli anni 76 all'81, insomma, non proprio, e mi faceva strano questa cosa, che non sapessi nulla di quello che lei stava dicendo. Allora ho ripreso la Bibbia in mano, prima seguendo dei corsi di lettura, insomma, in italiano, e poi dopo facendo un passo in più, andando a Roma mi sono assegnato all'università, alla Gregoriana e poi anche al Biblico, per fare i corsi anche in lingua, per studiare le due lingue della Bibbia, l'ebraico e il greco. Ed è stata per me una sorpresa. Ecco, io devo dire che la prima cosa che mi ha fatto lo studio della Bibbia è che è stata sorprendente. Vi dico un esempio, uno dei tantissimi. La Bibbia inizia in ebraico con due parole che non c'è verso, una delle due è sbagliata. Sì, le parole in ebraico sono Bereshit bara, cioè Elohim. In principio Dio creò Dio. Il problema è che in ebraico, ora non vi sto a spiegare la regola perché diventa complicata, è sbagliato. Sarebbe come se in italiano uno dicesse, faccio un esempio solo per capire, non è un parallelo, mettesse il verbo, dicesse io andavate al mare. Si capisce subito che c'è un errore, no? O è sbagliato il soggetto o è sbagliato il verbo. Ecco, così in ebraico le prime due parole della Bibbia sono un errore. Se è giusta la prima, Bereshit, vuol dire l'inizio, nell'inizio, ma senza l'articolo. Vedete, in italiano si dice nell'inizio, in principio, senza articolo. Allora è sbagliato il verbo, non dovrebbe più essere bara, dovrebbe essere berò, oppure viceversa, va messo l'articolo e va bene bara. E questa cosa come si spiega? Perché non è stata corretta? Perché tantissime cose nella Bibbia sono state corrette. Lo sappiamo per via dei manoscritti. Come mai non hanno mai corretto questa? Gli antichi maestri dicevano, perché quando l'uomo apre la Bibbia, non da subito gli venga detto che deve pensare e prendere delle decisioni, che non deve solo ascoltare in maniera passiva. Cioè la Bibbia non è un libro di risposte, è un libro che suscita domande. Ecco, io questa cosa l'ho presa, io non solo io, i professori ce la fanno prendere così, proprio come vera. Cioè, in realtà la Bibbia è un mondo sconosciuto, per cui si può arrivare, e anche questa cosa mi ha sorpreso, perché essendo queste due lingue della Bibbia, l'ebraico biblico, non è molto vicino all'ebraico parlato oggi in Israele, ma non è la stessa cosa, come il latino e l'italiano, forse un po' meno però, e anche il greco biblico è un greco, non è il greco che parlano oggi in Grecia, è un greco differente. Essendo lingue morte, credevo che in qualche modo non ci fossero più dubbi sulle traduzioni, e invece ci sono infiniti dubbi sulle traduzioni, tanto che non solo i traduttori, ma gli stessi vescovi nel 2008 hanno fatto una nuova traduzione ufficiale della Bibbia, quella che oggi ci scandalizza, cioè non è che ci scandalizza, ci sorprende. Credo che anche voi abbiate iniziato, spero, a pregare con la nuova formula del Padre Nostro, no? Che non dice più non ci indurre in tentazione, ma adesso la nuova formula è non ci abbandonare nella tentazione. Ma non è cambiato il testo della Bibbia, è cambiata la traduzione. Come è cambiata in questo versetto, è cambiata in tantissimi altri punti. Cioè, è un libro ancora tutto da scoprire. Allora, a me è successo questa cosa. Io avevo questa passione soprattutto per l'ebraico, per l'Antico Testamento, la Genesi, beh, devo dire insieme ai profeti, sono i libri che mi piacciono di più, dove mi ci perdo proprio, ma allo stesso tempo in parrocchia, dove comunque ho continuato a vivere, io ho i miei amici, ho vissuto anche con loro per un bel periodo di tempo, sono proprio un po' i disabili dei nostri paesi, i ritardati mentali, persone con problematiche mentali, disturbi bipolari, depressi, insomma, persone così. Quindi io vivo ancora a diretto contatto con questa realtà, è molto, insomma, per me è normale questo. Avevo da una parte questa esperienza di vita e dall'altra questi studi. E sapete, una delle pagine della Bibbia che credo che ogni prete, ogni religioso che in qualche modo la debba spiegare, parlare, credo che due pagine soprattutto, forse sono molte di più, ma insomma due pagine mi colpiscono perché sono veramente complicate. Una del Nuovo Testamento è la crocifissione e la morte di Gesù, è una pagina dura da comprendere. E l'altra pagina dura da comprendere è quella che viene conosciuta come il sacrificio di Isacco. Sappiamo tutti la storia, no? Di questo Dio che avrebbe chiesto ad Abramo, prendi tuo figlio, sacrificalo, in qualche modo uccidilo, voglio sapere se credi davvero in me. Ecco, questo brano, quando tu sei dall'altra parte dell'ambone e ne devi parlare, è difficile, perché presentare un Dio che per provare la fede di un uomo chiede ad un padre, potremmo dire a una madre, non gliel'avrebbe mai chiesto comunque, avrei voglia di dire, poteva chiedere anche alla madre, ma credo che Sara avrebbe risposto in maniera differente, chiede a un padre di voglio vedere se hai fede, uccidi tuo figlio con le tue mani. Ecco, è difficile questo brano, no? E sembra una fede che si appoggia su questo, qualunque sia la lettura di questo brano, è una fede difficile. Abramo sarebbe uno Boh, io faccio fatica a dire dalla grande fede. Cioè, se Abramo ha una fede grande perché è disposto a uccidere suo figlio, io faccio fatica a dire grande fede. Poi non si può dire troppo questa cosa, no? Perché, sapete, questa lettura, che cos'è che rende sacro l'obbedienza a Dio? Perché Abramo, un po' ci sono degli accenni anche nel Nuovo Testamento, è stato così obbediente a Dio, e questo è il suo merito. Perché questa cosa viene letta in contrapposizione a quando Adamo e Eva disobbedirono a Dio mangiando il frutto, e invece Abramo ha obbedito sacrificando il figlio. Ecco, se la lettura che facciamo tutti, come è anche nella traduzione ufficiale della CEI, quella che si legge in chiesa, se la lettura è quella, allora la fede è davvero questa obbedienza cieca. Fa un po' paura quando si guarda nel corso della storia che cosa ha fatto l'obbedienza cieca. Pensate davvero, nei periodi della storia, l'obbedienza cieca da chi è stata chiesta e che cosa ha prodotto. Ci basta andare indietro di poco meno di un secolo, no? Pensate al nazismo e al fascismo, ma possiamo pensare tutte le dittature. Chi ha richiesto nella storia l'obbedienza assoluta? Qui è difficile pensare questo. Poi, quando si parla di Dio, mettersi a discutere questa cosa ci angoscia, perché non siamo abituati. Non siamo abituati. Allora, io vivevo queste due parti e mi sono accorto, frequentando i corsi di Bibbia a Roma, che ci sono delle regole nella grammatica ebraica che valgono sempre, ma stranamente per Genesi 22, i racconti del sacrificio, non valevano. Sul come si traducono dei verbi, su come si traducono delle piccole particelle, la costruzione del discorso. Perché se si applicassero queste regole all'ebraico, non all'italiano, voi inevitabilmente farete riferimento al testo che conoscete in italiano, e in italiano non ci sono incertezze, ma quel testo è scritto in greco, e in greco ci sono tante incertezze. No, non è così sicuro, anzi, io applicando le regole dell'ebraico lo traduco, ma non solo io, lo traduco in maniera molto diversa. Il primo che, a dire il vero, disse: guardate che Dio non ha chiesto ad Abramo di sacrificare il figlio, ma gli ha chiesto di farlo salire sul monte insieme a lui. Il primo che lo disse è un ebreo che è vissuto intorno al 1000 in Francia, si chiamava Rashi, Rabbi Shlomo Rashi, perché lui diceva che il verbo, in realtà in ebraico, il medesimo verbo che significa salire, significa anche sacrificare, quindi ha tutti e due i significati, dipende dal contesto. E allora lui già diceva che Dio chiede di salire, non di sacrificare. E dopo io ho trovato altre cose, e messe insieme ho iniziato a rileggere dalla fine del capitolo 11 fino al capitolo 35 tutte le pagine della Genesi, e ho scoperto queste cose che le dicono il libro. Si dice tutti che Abramo è il padre della fede, e io anch'io lo dico che è il padre della fede, certamente, ma se uno legge i racconti della Genesi si accorge che le risposte di Abramo a Dio sono sempre risposte incerte, dubbiose. Abramo in realtà non è mai una persona totale. Faccio un esempio che che può sorprendere, ma se andate a leggere il racconto vi accorgerete che è così. Dio gli chiede: lascia la tua terra, lascia la tua famiglia, lascia la casa di tuo padre e vai verso la terra che io ti indicherò. Cosa gli sta chiedendo? Di liberarsi di tutto, di abbandonare tutto e di andare verso una nuova terra, una nuova vita. Se voi proseguite nella lettura della Genesi, c'è scritto che Abramo prese Lot, il nipote, la moglie, Sara, quello era ovvio, poi prese tutti gli schiavi che si era, e le schiave che aveva comprato a Carrano, poi prese tutti i beni, gli animali che si era, che aveva acquistato a Carrano. Quindi Abramo in realtà non abbandona un mondo, ma se lo porta dietro. E così via via io scorro tutti gli episodi. Arriva nella terra promessa, Dio gli dice: questa è la terra che io ti darò alla tua discendenza. E subito dopo, in Genesi 12, versetto 10, arriva una carestia e Abramo abbandona la terra. Gliel'ha appena donata e lui la abbandona subito. E arriva in Egitto, lui che avrebbe dovuto avere una discendenza, e lascia che la moglie venga presa dal faraone, portata nel suo harem, la moglie che avrebbe dovuto dargli la discendenza. Quindi in realtà, ora io mi fermo per non diventare noioso, ma in realtà Abramo non risponde mai a Dio in maniera perfetta. Abramo risponde sempre a Dio esattamente come noi, con momenti di slancio a cui poi segue una realtà molto fragile, molto precaria, molto, molto impaurita. Sì, di Dio mi fido, però non si sa mai. Vado dove tu mi dici di andare, però mi porto dietro tutto quello che mi serve. Quando viene riportato, quando il faraone lo rispedisce in Egitto, il nipote leticano perché sono troppo ricchi, quindi leticano, Abramo gli dice: guarda tutta questa terra, che è la terra che Dio gli ha dato, prendila, prendi quello che vuoi, non ci tiene alla terra. I doni di Dio, Abramo, non è che li gradisca molto. E così mi sono accorto che quindi Abramo non è un personaggio ideale, è un personaggio vero. È uno come noi. E anche quando arriva Isacco, e questa è la prima cosa che mi ha fatto pensare, perché tutti si dicono: Abramo aspettava questo figlio, era la sua vita. Quando nasce Isacco, Abramo sta zitto in maniera totale, non dice una parola. Non, voglio dire, pensate, non c'è il Magnificat, non c'è un grido di gioia, non c'è una risposta. Abramo non risponde grazie a Dio perché finalmente ha avuto un figlio. Sta zitto. Arriva Sara, la mamma, e sapete, qui la traduzione della Bibbia è un po' particolare, perché la Bibbia, la CEI traduce, che Sara dice: motivo di lieto riso mi ha dato Dio. Chiunque lo saprà riderà lietamente di me. Il problema è che in ebraico non ci sono tutte queste parole. Tradotto letteralmente, in ebraico è così: Dio ha riso di me e chiunque lo saprà riderà di me. Pensate quanto è diverso. Anche perché questo verbo ridere è un verbo difficile, è un verbo brutto. Quasi in tutte le ricorrenze nella Bibbia, tolte alcune ricorrenze nei Salmi, il verbo ridere nella Bibbia è un verbo veramente cattivo. Non è sorridere, non è sorridere, non è la stessa cosa. Quindi Dio ha riso di me. E pensate che nella psicologia viene studiato le fasi in cui, quando arriva un bambino con dei disturbi, con delle malattie genetiche, la prima fase che arriva è il silenzio. I genitori sono: questa cosa è troppo grande, non riescono neanche a gridare, si chiudono in un silenzio. La seconda fase è quella, viene chiamata, dell'acidità, del cinismo. Ce l'hanno con gli altri. E allora Sara, che dice: Dio ha riso di me, si è preso gioco di me, e chiunque lo saprà riderà di me. Ho aspettato un figlio per 50 anni, mi è arrivato ed è un figlio ritardato. Quindi io ho pensato questa cosa e sono andato a vedere Isacco nella Bibbia. E la storia di Isacco nella Bibbia, se voi avrete la pazienza di leggere, non nel libro ma nella Bibbia, la storia di Isacco, vi accorgerete che Isacco è un personaggio che non si riesce mai a definire, non fa niente, non deve fare niente, nessuno parla con Isacco e Isacco non parla con nessuno. Nella salita del monte parla con suo padre e gli dice: padre, c'è qui il fuoco e il coltello, ma è l'ariete? E Abramo gli risponde: Dio provvederà. Questa risposta è come dire: zitto e cammina, ci penserà Dio. Non gli dà una risposta. Nessuno parla con questo ragazzo, nessuno. Quando c'è il capitolo che più di tutti credo che ci dica che Abramo, che Isacco, scusate, è un ragazzo con dei problemi, è il capitolo 24, quello del matrimonio. Intanto questo figlio, che doveva dare una discendenza numerosa, almeno fino a 37 anni non si sposa. Muore la mamma e Abramo sceglie di trovargli una moglie. Il capitolo 24 è bellissimo, ma finisce così. Ora non so se riuscirò a dirvelo, perché a volte la Bibbia dice le cose con un po' di ironia, non è che usa sempre i discorsi seri, a volte sa essere anche ironica, molte volte ironica. Allora c'è il rigo in cui il servo è andato a prendere, a scegliere questa sposa per Isacco, ci è andato un servo, no? Isacco è rimasto a casa, e il servo porta Rebecca, che è stato detto una donna bellissima, arriva questa donna e c'è scritto nel medesimo rigo in ebraico: Rebecca alzò gli occhi e vide Isacco. E c'è scritto subito: Isacco alzò gli occhi e vide i cammelli. Non so se riesco. Pensate a un ragazzo che non ha moglie, scende da una macchina una modella bellissima e lui commenta: guarda le ruote di quella macchina. È un po' buffo. Cioè, mentre Rebecca vede subito Isacco, Isacco non vede Rebecca, vede i cammelli. Si impressiona dei cammelli. C'è qualcosa in lui. Il suo sguardo non va dove conta, va in un particolare che è senza senso, oltretutto, vabbè. E prosegue il racconto. Rebecca chiese: chi è quell'uomo? Al servo che era con lui, no? E il servo gli risponde: è il mio padrone, cioè sarà tuo marito, è lui. E c'è scritto, la CEI traduce, che Rebecca scese dal cammello e si coprì il viso. Ma in ebraico non c'è il verbo scendere, c'è il verbo cascare, ed è il verbo di cascare nella disperazione, cascare nello sconforto, non è cascare per terra, capite? Allora pensate un po', Rebecca, quando scopre che quello lì è il suo futuro marito, casca nella disperazione. Ora, queste sono cose un po', vorrei dire, con ironia. Prosegue ancora in questi pochi versetti che sono alla fine del capitolo 24 e c'è scritto così: che Isacco portò Rebecca nella tenda di sua madre e lì trovò consolazione per la morte della madre. Pensate un po' un giovane uomo che racconta la sua prima notte di nozze, che porta la sua moglie nel letto di sua madre e che racconta quella prima notte dicendo: ho trovato conforto per la morte di mia madre. Se mettete insieme tutte queste cose, il dubbio non può non venire che c'è qualcosa di strano in questo ragazzo. Poi le altre cose che si conoscono di lui, l'altra cosa molto conosciuta è l'inganno, no? Quando Rebecca fa vestire il figlio Giacobbe con le vesti di Esaù. Ma se voi andate a vedere e a rileggere quel dialogo, Isacco è diventato vecchio e cieco e chiede al figlio Esaù, il suo preferito, era un cacciatore, chiede: vai, esci a caccia per me e fammi un piatto di arrosto che mi piace tanto. E lui va. Nel frattempo Rebecca prepara due capretti, di cucina, e manda il figlio Giacobbe per prendere lui la benedizione. Se voi andate a leggere quel colloquio che c'è e lo leggete in un modo libero, vi verrà in mente la favola di Cappuccetto Rosso. Ma sei veramente tu? Eppure la tua voce mi sembra quella di tuo fratello. Sei veramente tu? Eppure il tuo profumo, le tue vesti, cioè sembra un bambino che viene preso in giro da un adulto. Solo che Isacco non è un bambino, è un uomo anziano, ma è debole, è fragile. Isacco non deve fare nulla nella sua vita. Dio gli dice nel capitolo 26: stai fermo, non scendere in Egitto, ti renderò io molto ricco e potente. E Isacco non fa nulla, non parla mai neanche con Dio, non deve fare nulla nella sua vita. E questo poi comporta quello che, ammettendo questa che rimane un'ipotesi, questa non c'è la certezza che Isacco sia un ritardato mentale, un disabile mentale. Ci sono solo tanti, tanti, tanti elementi, tutti gli elementi che lo fanno pensare. Allora, se è così, ci sono anche quelli, vi ho parlato di quelli ironici, ma ci sono anche quelli più seri. Sara ha da poco avuto la fine, è in menopausa. Le donne, nei primi 2 anni, almeno per 2 anni della loro menopausa, producono ancora ovuli fertili, ma con un'altissima possibilità di problematiche genetiche, altissima. Un altro motivo, dice nel capitolo 20, Abramo dice a un certo punto che lui e Sara sono fratello e sorella da parte di madre, cioè hanno lo stesso padre ma non hanno la stessa madre, quindi sono fratelli e sorella, e questo aumenta la consanguinità, sapete che aumenta tantissimo. Quindi ci sono tantissimi elementi. Ora io nel libro li analizzo tutti, alcuni sono più importanti, altri meno importanti, ma non c'è una pagina della Bibbia che, quando parla di Isacco, in qualche modo non ne parli come di un ragazzo estremamente debole e fragile. Aspetterà 20 anni per avere dei figli, perché i disabili mentali hanno problemi con la fertilità. Non sono sterili. Oggi anche un Down ha generato, una Down. Non sono sterili, ma hanno tante difficoltà. È difficile, insomma, queste cose purtroppo accadono solo nei bassi fondi dell'umanità, dove queste ragazze vengono violentate, insomma, e possono generare. Quindi anche i disabili generano. Ma c'è questa costante nella vita di Abramo, che è sempre uno che non sta mai in piedi nei confronti della vita. Tutto il resto è sempre più grande di lui. E allora, una cosa che succedeva allora come succede oggi, non solo oggi succede anche dopo l'esame della miocentesi, mi pare che più del 90% dei bambini che l'esame della miocentesi dice che hanno dei problemi, con l'aborto si interviene e non hanno vita. Ma allora questo non c'era l'esame della miocentesi. Ma anche oggi invece succede che dei genitori che sembrano a un certo punto della vita non vogliono lasciare i figli disabili dietro di loro. E oggi, come allora, tante volte queste sono esperienze che si chiudono con qualcosa di drammatico. Allora, e qui invece non è più un'ipotesi. Il capitolo 22 della Genesi si può tradurre in maniera differente, esattamente come se Abramo decidesse di rendere a Dio questo bambino e Dio chiedesse ad Abramo invece di accettarlo e di credere in lui. Finisco parlando della differenza di queste due letture. La prima lettura, quella classica, ve l'ho già detto, rende l'obbedienza il valore più importante della fede. Come si dimostra la fede? Sacrificando anche un figlio. Questa è un'idea. La lettura invece che non solo io, ci sono anche altri che la sostengono nel libro, l'ho scritto, ma ora non ne parlo. Che cosa racconta? Quale sarebbe la prova che Abramo deve superare? La prova che Abramo deve superare è credere che un figlio come Isacco, che non vale nulla, sia il portatore della benedizione per tutti i popoli della terra. Prendersi cura di Isacco. La fede si dimostra con la capacità di prendersi cura di chi nel mondo è debole e fragile. Pensate a queste due cose. Poi chiaramente non è in base a questa risposta che si può decidere tra una lettura e l'altra. Dovrete perdere un po' di tempo a rileggere non il mio libro ma la Bibbia e vedere che sì, i racconti che riguardano Isacco ci parlano di una persona estremamente fragile, che non conta niente, che non fa nulla. E allora si può scoprire, scoprendo questo si scopre che la fede diventa diversa. Diventa questo senso di responsabilità, imparare a prendersi cura di chi è in difficoltà nella vita, di chi non ce la fa da sé. E io credo che questo è estremamente coerente con tutta la Bibbia. Tutta la Bibbia ci dice che Dio sceglie ciò che nel mondo è ignobile, disprezzato, ciò che non è potente, ciò che è fragile, per confondere i sapienti e i forti. E allora l'idea che Dio chieda ad Abramo, perché poi ora non posso raccontare tutto, che ho già preso la mia mezz'ora, ma c'è il confronto nella Bibbia tra Ismaele, il primo figlio che Abramo ha avuto, e Isacco. Ismaele è il padre di 12 figli. 12 è un numero nella Bibbia molto importante, e ognuno di loro è principe di una tribù. Pensate che personaggio forte che è Ismaele. E dall'altro c'è Abramo, che per 20 anni non riesce ad avere figli, né gliene arrivano due. Uno, Esaù, è un uomo selvatico che ha la pelle come una capra. Quindi pensate come deve essere, aveva dei problemi chiaramente. E l'altro, Giacobbe, che dice la Genesi, amava stare nelle tende delle donne, cioè un debosciato, uno senza spina dorsale. Quindi abbiamo da una parte Ismaele, che è un campione, e dall'altra abbiamo Isacco che non vale nulla. Chi avrebbe voluto Abramo come figlio? E si è andata a vedere a un certo punto, quando Sara vuole che Abramo scacci Ismaele da quella casa, Abramo non lo vuole cacciare, no, non lo vuole fare, e deve intervenire Dio per dirgli: non ti preoccupare, questo figlio Ismaele io penserò a lui, adesso caccialo dalla casa. Ma Abramo sceglie Ismaele, e così nel racconto del sacrificio, vedete, se voi andate a leggere, c'è una cosa strana. Salgono, all'inizio ci sono anche i servi, rimangono ai piedi della montagna e poi salgono solo Abramo e Isacco. Su accade tutto, e lo lega sull'altare, lo sta per colpire, si ferma, e poi arriva questa ariete e sacrifica l'ariete. E poi a un certo punto il racconto finisce dicendo: non che Abramo e Isacco scesero dal monte e tornarono a casa, non c'è scritto questo. C'è scritto che Abramo, lui solo, scese dal monte. Abramo non lo vuole più Isacco con sé. Scende dal monte da solo, Isacco non c'è con lui, e quando scende dal monte va a vivere a Beersabea, una città, a 50 chilometri da dove vive Sara, la moglie. Cioè, la Bibbia, senza dirlo, ci dice che Abramo viveva in questa città e Sara in quest'altra, forse con Isacco, cioè si sono separati. Ora, noi facciamo difficoltà a immaginare, pensate un po', soprattutto noi cristiani, cattolici, a dire che Abramo e Sara si sono separati, perché non è che si sono separati perché non si amavano più, ma si sono separati, come tante volte succede, non so se conoscete delle storie, ma a volte un figlio difficile rende i genitori lontani e a volte si separano. Così è successo nella vita di Abramo e di Sara. Si sono separati. Perché si sa questo? Si sa perché non solo viene detto che Abramo va a vivere a Beersabea e Sara vive a Kiriat Arba, due città differenti, ma perché quando muore Sara, Abramo va a farla seppellire, non vivono più insieme, ma non è che si sono separati, non è che non si amano più, si sono separati. E la storia di Abramo poi prosegue, perché noi queste pagine non si leggono e magari non si sa, ma Abramo poi si sposa con un'altra donna che si chiama Keturah, da lei ha sei figli, questi sei figli fanno sette nipoti e questi sette nipoti fanno, non mi ricordo quanti, popoli, mi pare 11 popoli. Quindi Abramo è circondato da un rigoglio di vita e non pensa più ad Isacco. Quando muore Sara, fa in modo che abbia un'altra mamma. E in effetti, se voi leggerete quei pochi capitoli della Genesi, dal 26-27, vi accorgerete che è Rebecca che comanda in quella casa, non è Isacco. Isacco è una nullità, subisce tutto. Subisce tutto. Quindi io credo questo, ecco, che questa storia ci farebbe comprendere la fede come capacità di diventare responsabili nel mondo verso tutte le situazioni di disagio, di debolezza e di fragilità. E secondo me questo è quello di cui noi abbiamo bisogno oggi. Vorrei tanto che nel mondo i credenti in Dio fossero quelli che non capaci di uccidere i loro figli, tanto nessuno di noi lo dovrebbe, ma fossero quelli capaci di farsi carico, di prendersi cura delle debolezze di tutte le persone fragili, di tutte le persone che non ce la fanno da sé. Penso che il mondo sarebbe diverso, ecco, se la fede si dimostrasse non con l'obbedienza, ma con la responsabilità verso tutti i deboli del mondo. Credo che non solo la fede, perché ora mi fermo, con questo mi fermo davvero, Urca, non solo la fede, ma anche a un certo punto c'è un capitolo dove faccio una ricerca sulla disabilità nella storia. E quello che voglio dire è questo: prendersi cura di chi è debole non è un atto di bontà che dimostra la fede, è un atto di intelligenza che fa crescere il mondo. Purtroppo noi abbiamo preso questo come se fosse un comandamento religioso, e addirittura sembra che non sia un atto di intelligenza. Invece la storia delle civiltà dimostra che le civiltà che sanno prendersi cura delle parti più deboli della propria società sono quelle che fanno più storia. E ve lo dico con un esempio che magari vi riguarda anche a voi. Nel fare questa ricerca ho parlato con il professore di Bologna, di Bologna, che fa i programmi per le scuole elementari dove ci sono i ragazzi con le disabilità. E lui mi diceva, m'ha spiegato lui, lo riporto nel libro da una parte, che i genitori non vogliono che i propri figli siano in una classe dove c'è un ritardato mentale. Perché? Perché rallenta il programma, perché crea un sacco di problemi, perché fa un sacco di storie. Quindi avere in una classe un disabile, un handicappato, procura problemi alla classe, che fa meno scuola. Ma lui mi diceva che tutte le statistiche, tutte le ricerche che hanno fatto dicono, è vero, fanno meno programma, ma diventano tutti più intelligenti, più capaci di affrontare la vita, perché le persone che sanno confrontarsi e sanno accogliere, sanno convivere con queste realtà sono quelle che sviluppano più la propria fantasia, la propria intelligenza, la propria creatività. Se c'è una classe che può produrre dei geni è quella dove ci sono i disabili. Poi dopo la storia va avanti da sé, cioè non è che queste statistiche accadano tutte le volte, però è vero, cioè chi sa prendersi cura del debole diventa un uomo migliore. Poi Dio potrebbe anche non esserci, ma è un uomo migliore e produce più civiltà. Quindi io, mi piace questo libro perché cerca di sottolineare questa ricerca nella Bibbia che ci dice che chi sa prendersi cura delle persone deboli è un uomo meraviglioso, è una donna meravigliosa. Sono persone che valgono tanto, sono loro che mandano avanti la storia. Come non lo so, ma questo è quello che ci dice un po' la Bibbia, ma anche quello che ci dice la storia degli uomini. Chi si sa prendere cura delle parti più deboli sono le società che vanno più avanti, che producono storia. Ve l'ho fatta anche troppo lunga, ma insomma... A me da Toscana mi piace quella che vede i cammelli e non vede quanto era bella Rebecca, ma voi ho visto che siete tutti più seri e siete rimasti tutti. Io quando ho letto quella che poi casca dal cammello, dico oddio, non c'è verso, ragione io.
Grazie. Non
somore condoglianze con Claudio che ha mancato il fratello una settimana scorsa. Complimenti. No, è una bella chiave di lettura. Per dire che la Bibbia è parola viva, ci dice delle cose interessanti, responsabilizzanti per noi, se qualcuno vuole. Nel frattempo, mentre pensate, ho un piccolo libretto qui di Ernesto Borghi, Iniziare a leggere la Bibbia, non so se lo conosci questo, è un biblista, un professore alla facoltà teologica dell'Italia meridionale, è anche presidente del biblico di Svizzera italiana, di Lugano, e mi ha contattato personalmente qualche tempo fa, mi ha mandato un po' dei suoi libri e questo fascicoletto.
Borghi.
Sì. E questo fascicoletto, che è molto semplice per prendere in mano la Bibbia e leggerla senza elucubrazione, insomma, si è autoinvitato qui per una serata. Adesso metteremo in programma dopo l'estate, perché tra l'altro è venuto qui una domenica forse per incontrarmi, perché ero dispersivo. Casomai, se lo volete, io faccio arrivare un po' di coppia, non sta niente. Bene, se...
Ti chiedo scusa se la domanda la faccio io, anzi ti ringrazio per la giornata che abbiamo passato assieme, hai fatto un accenno ai profeti, io so che ce n'è uno preferito, ci puoi dire qualcosa su Osea? Guarda che noi ti ascoltiamo molto volentieri.
Ma ci porta proprio fuori tema, Osea è...
E però sai, misericordia e non so.
C'è un teologo, lo conoscerete, credo, è morto, fatto impiccare da Hitler, Bonhoeffer, credo che dicano Bonhoeffer, ora non so con esattezza, e lui dice, tra le tante cose insomma, no? Ci sono nella vita le cose ultime e le cose penultime. Le cose ultime sono quelle più importanti, sono quelle che restano per l'eternità, la risurrezione, Dio, il regno di là, cioè le cose ultime sono le cose che resteranno. Poi le cose penultime sono quelle passeggere, il mondo, questa vita, le nostre cose, la nostra famiglia, sono le cose penultime, sono quelle che poi scompariranno. E lui dice che nelle fedi, lui non era cattolico, era della chiesa confessante evangelico mi pare, che le cose che ogni volta che i credenti hanno pensato alle cose ultime e si sono dimenticati delle cose penultime hanno perso Dio. Quindi io trovo che questa visione è molto importante e ho trovato nella Bibbia, e io vorrei dire, sarei disposto a fare discussioni su questo, che la Bibbia ci invita proprio a guardare le cose penultime, a guardare le cose che sono tra di noi. I profeti, ad esempio, dirò due cose sui profeti, non si arrabbiano mai perché non c'è fede in Dio o non c'è fede nella vita eterna, a parte che la vita eterna per loro era ancora un po' misteriosa. Si arrabbiano perché non c'è giustizia, perché il povero, l'indifeso, lo straniero sono rifiutati. Si arrabbiano solo per le cose penultime, non si arrabbiano per le cose ultime. E la cosa più bella che ho trovato in Osea è che, non so come dirla ora in questo contesto, è che Dio ha sempre uno sguardo di amore per l'uomo, non per l'uomo che sarà, ma per l'uomo nella sua debolezza, nella sua fragilità. La dico così più che con Osea, e l'ho messa credo proprio nelle prime due pagine del libro. Dio crea l'uomo e lo vuole perfetto e gli dice: se vuoi essere perfetto, non mangiare l'albero, il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo, spinto dal serpente, mangia, Dio si arrabbia e lo caccia dal giardino. Ha sbagliato e viene punito, lo caccia dal giardino. Arriva Caino e Abele, offrono tutti e due un sacrificio, quello di Abele viene gradito, quello di Caino no. E Caino si arrabbia. Dio va da Caino e gli dice: non ti preoccupare, tu fai le cose buone, accetta di fallire. Caino non accetta di fallire, si arrabbia con il fratello, lo uccide e Dio lo maledice e lo punisce. Poi a un certo punto anche l'umanità che Dio aveva creato, che era tutta buona, è diventata tutta malvagia. E allora Dio dice: questo uomo non lo voglio più, è imperfetto. E lo distrugge col diluvio. Finito il diluvio, Noè offre un sacrificio di soave, un sacrificio perfetto, Dio assapora questo sacrificio e dice, l'uomo fin dalla giovinezza è incline al male, e con questo uomo incline al male Dio stipula la prima alleanza, è raccontata nei capitoli 9 e 10 della Genesi. Quindi Dio stringe alleanza non con l'uomo così come lui lo voleva, perfetto, ma con l'uomo imperfetto. Questa per me è la chiave di tutta quanta la Bibbia. Perché, vedete perché credo che sia molto importante questa lettura di Isacco disabile e di Abramo che lo rifiuta? Perché io credo, posso essere presuntuoso però, che tutti nella vita abbiamo a che fare con l'imperfezione. Sì, siamo bambini, si crede che i nostri genitori siano Dio, siano perfetti. Si cresce, si scopre che non sono perfetti e iniziano i problemi. Ti innamori e la tua donna o il tuo uomo sembra perfetto. Passa un po' di tempo e ti accorgi che non è perfetto. Tu ti credi perfetto, comunque ti credi migliore degli altri, cresci e ti accorgi che non sei migliore degli altri. Tutti abbiamo a che fare nella vita con l'imperfezione. Tutti dobbiamo imparare a conviverci. Perciò per me la prova della vita è questa, non è sacrificare un figlio, è imparare ad amare l'imperfezione. Io credo che c'è bisogno di questo. Quando un marito o una moglie non accettano più l'imperfezione del partner, finisce quella famiglia. Quando un genitore o un figlio non accetta più l'imperfezione del padre o del figlio, si sciupano i rapporti. Quando tra fratelli e sorelle non si accetta più che un tuo fratello o una tua sorella sia meschino, debole, fragile, imperfetto, non ci si parla più per tutta la vita. Io trovo che il problema vero della vita sia questo qui: accettare il limite, l'imperfezione. Se Adamo e Eva avessero accettato un limite, sarebbero rimasti nel giardino. Se Caino avesse accettato il fallimento, Abele sarebbe ancora vivo. E credo che a un certo punto Dio usa questa espressione nel libro: si è convertito, cioè ha cambiato idea, ha smesso di aspettare che l'uomo fosse perfetto e lo ha amato così com'è, imperfetto. E io trovo che nella Bibbia ogni pagina ci dice che Dio ha scelto di avere a che fare con gli uomini imperfetti. Anzi, il problema è quelli che si credono perfetti. Vi ricordate il fariseo e il pubblicano nel Tempio, no? Ti ringrazio che non sono come questo, come quel pubblicano, io sono bravo, io digiuno, io ho perso la decima, io... E non era... Se ne tornò a casa peccatore come era entrato lì. Io credo tanto questa cosa, vorrei proprio dire che la nostra imperfezione non fa male, però bisogna accettarla. È complicato, così come è complicato accettare un marito imperfetto, un genitore imperfetto e un figlio imperfetto. Tutti i bambini sono quando finché hanno 6, 8, 9 anni sono. Poi quando non vogliono fare l'avvocato ma vogliono fare il pittore, quando non vogliono fare il medico ma vogliono fare il cantante, quando non vogliono andare a scuola, quando non sanno che fare del loro futuro, diventano imperfetti. È difficile in quel momento continuare ad amarli, avere stima di loro. E qui io credo che la storia di Abramo, che quello che Dio chiede ad Abramo è: continua a credere in tuo figlio. Sì, è vero, tuo figlio non sa parlare, non sa avere dei figli, non sa fare la sua famiglia, non sa trovarsi la sua donna. Tutti lo possono prendere in giro, ma tu che sei suo padre, non smettere di credere in lui solo perché non è un genio come altri. A me piace tanto questa storia, io è per questo che trovo, che ci credo in questa idea. So che la Bibbia si presta a tante letture, quindi questa è solo una lettura, non è l'unica lettura, non so neanche se è la migliore. È quella che a me piace, è l'idea di dire che Dio chiede ad un uomo e lo chiede anche a me, mentre a me, se Abramo ha sacrificato suo figlio per ordine di Dio, a me mi fa solo paura e non voglio avere a che fare con uno così. Se Dio ha chiesto ad Abramo, rimani con tuo figlio tu, credi in lui, anche se è così debole, fragile, tu con lui starci, credici. A me uno così mi fa impazzire, ma la Bibbia è terribile perché Abramo non è che ce la fa, ce la fa forse alla fine della vita, lo lascia sul monte. Questa è un'altra delle cose che mi fanno impazzire della Bibbia, che i personaggi della Bibbia siamo noi, perché noi siamo così, poi abbiamo tutte delle belle mascherine, insomma, no? Ma dentro siamo un po' più fragili, siamo deboli. Ad esempio, quando c'è il capitolo 16, e il capitolo 16 è quello di Agar, Sara non sa come fare, a quei tempi c'erano delle leggi particolari, allora dice, prende la serva, una schiava, e la obbliga ad andare a letto con Abramo. Poi il padrone di casa. Lei rimane incinta e Sara vuole che questa serva incinta venga cacciata dalla casa. Pensate quante storie così sono successe nel nostro mondo. Quante serve venute dalla campagna nelle case dei nobili sono andate a servizio, sono rimaste incinta e poi sono state sbattute fuori. Pensate, ecco, quando ritrovo nella Bibbia le nostre storie, allora mi piace, penso che è un libro utile perché ci parla delle nostre storie ed è bellissimo in quella storia lì vedere che questa donna, serva, usata per compiacere le voglie di un vecchio libidinoso, rimane incinta, viene cacciata nel deserto, vuol dire condanna a morte, Dio la va a cercare. Viene usato in ebraico un verbo che Dio la va a cercare, cioè è come è il verbo del cercatore dei metalli preziosi, cioè quello che proprio la vuole trovare. Ed è l'unica persona nella Bibbia che dà un nome a Dio. Dare un nome in qualche modo è una cosa importante, un genitore dà un nome a un figlio. L'unica persona che nella Bibbia dà un nome a Dio è una serva, una schiava, un'egiziana, una donna. Già questo, no? Non è un campione della fede, insomma. Quindi anche questa storia ci dice che Dio non è dalla parte dei padroni, ma va a cercare questa serva usata, abusata e abbandonata, si prende cura di suo figlio e di lei e si fa dare un nome da lei, un nome bellissimo, no? La chiama Dio mi vede, chiama Dio così, colui che mi vede. Pensate, tante volte nelle nostre famiglie ci sono problemi perché ci si accorge che il marito non ci guarda più, o i figli non ci guardano più. E allora pensate che bella questo nome, no? Dio mi vede. Quindi i personaggi della Bibbia sono così, le storie della Bibbia sono le nostre storie. È per questo che io non credo che Abramo ha preso suo figlio per sacrificarlo per un ordine di Dio, perché non è una cosa che fa parte degli uomini.
Abbiamo un giovane sacerdote qui, quanti anni ha?
92,
92, penso. È venuto da solo, da Biella, da solo.
Ma è davvero 92? Ma...
Basta. Veramente bello questa lettura, confortante, anzi è invitante ad aprire la Bibbia, no? E a leggerla. Prego.
Non ho domande da fare, perché dovrei, per fare le domande bisogna conoscere la Bibbia, almeno come la conoscete. No, volevo dire che è una lettura affascinante, che non ho mai sentito, che è proprio una lettura intelligente, nel senso vero della parola, intelligente vuol dire entrare dentro le cose. E mi viene in mente che i cristiani non devono rinunciare alla loro capacità di ragionare, non è in contrasto con la fede e la ragione.
No, sono convintissimo, sì. Grazie. Stasera lei ha sconvolto ciò che noi abbiamo pensato fino a un'ora fa. Ha cambiato completamente ciò che noi credevamo fino a un'ora fa. Questo mi fa pensare che l'uomo, con la sua intelligenza, ma soprattutto riuscendo a avvicinarsi sempre di più a Dio, possa cambiare in continuazione la sua vita, ma anche il credere della nostra vita, del nostro tempo presente, delle nostre cose. Ed è una cosa bellissima. Io ho avuto tanti ragazzi in difficoltà che chissà perché mi affidavano se riuscivo a fare qualcosa con loro. E ho vissuto delle esperienze belle e meravigliose. E delle esperienze che anche se per raccontassi vi farebbero sorridere, anzi, vi farebbero ridere. Ma da loro, pur essendo, ecco, ho imparato tante cose, ed è bello stasera, ecco, sentire che che Isacco era così. Speriamo che i nostri ragazzi, ecco, imparino a vedere le cose che lei ci ha spiegato stasera. La ringrazio.
No, grazie io a lei, grazie davvero tanto. Purtroppo resta il fatto che l'interpretazione tradizionale di un fatto avvenuto 4.000 anni fa da parte delle tre religioni monoteistiche è quella dell'obbedienza. Cioè, finora ci hanno sempre dato quella spiegazione, gli ebrei la danno da 2.500 anni, i cristiani da 2.000, i musulmani da 1.400, però tutti puntano sull'aspetto dell'obbedienza. E io sono felice di quello che lei mi ha spiegato stasera, ma non posso non sottolineare come l'interpretazione corrente, che probabilmente viene ancora insegnata oggi nelle scuole al catechismo, è l'altra, che è terrificante. Infatti io ho sempre pensato che l'episodio del sacrificio di Isacco, così come mi era stato raccontato, fosse uno dei momenti più tragici, più bassi nella storia dell'umanità. E poi c'è un quarto personaggio sul monte, che è il povero capretto che è stato sacrificato, e sembra c'è voluto Gesù per abolire questo genere di sacrifici. E però non tutti l'hanno compreso. Io ero rimasto sconvolto un giorno a Tunisi nel leggere, quello era il giorno della festa musulmana, in prima pagina del quotidiano c'erano le istruzioni per sgozzare il capretto. Cioè, il danno è colossale da tutti i punti di vista, ecco, perché è proprio una mancanza di rispetto dell'uomo e della natura. E spero che la sua interpretazione venga tenuta nella giusta considerazione e la Chiesa e anche ebrei e musulmani rivedano questo punto tragico della storia, tragico per come l'hanno sempre raccontato, della storia dell'umanità. La ringrazio moltissimo.
Ma guardi, la ringrazio tanto, come anche gli altri interventi. È il motivo per cui non solo mi è piaciuto scrivere questo libro, ma per cui vorrei andare dappertutto a parlare. Ma non per vendere il libro, con i libri non si guadagna. Perché davvero ci credo che abbiamo bisogno di qualcosa di diverso nel mondo. E io sono convinto, io sono cresciuto un seminario come Don Mario, come credo che... E a noi col discorso dell'obbedienza ci hanno fatto tavola rasa. Cioè, ci sono riusciti poco, ma insomma ci hanno provato. Io tante volte ho sentito dire, e a volte anche qualche santo, l'obbedienza è la mia libertà. Io credo che l'obbedienza non si cresce senza essere obbedienti. Bisogna seguire le regole di qualcuno per diventare liberi. Cioè, io obbedisco a mio padre perché un giorno io diventi libero e sia io capace di prendermi cura di mio padre. Io non credo che la libertà, che l'obbedienza sia un fatto funzionale, cioè serve per imparare a diventare uomini e donne libere. Io credo tanto questo, e purtroppo io credo che le religioni tante volte siano una cappa sopra le possibilità umane di crescere, di diventare liberi, di svilupparsi. Soprattutto le nostre tre grandi religioni monoteiste hanno un po' questa idea di un blocco, invece che, come noi abbiamo potuto conoscere con Gesù, un'esplosione di vita. Cioè, io penso, ora non voglio parlare degli ebrei e degli musulmani, ma penso a noi. Nonostante il concilio, noi siamo cresciuti con una chiesa dove ci ha detto i religiosi, preti, sono la locomotiva, voi popolo dovete seguire, siete i vagoni, dovete andare dietro la vostra locomotiva. Una volta, e parlo con quelli della mia età, sono diversi, ci dicevano anche come si doveva votare. Ci dicevano tutto, pensate, con le regole, noi si prendono, non è che si prendano in giro, ma si dice, gli ebrei hanno 613 precetti, devono fare tutto, anche quando vanno in bagno devono fare una benedizione, è così. Ma anche a noi, la nostra tradizione orale ci ha detto che cosa dobbiamo pensare, che cosa dobbiamo credere, che cosa dobbiamo votare, come dobbiamo vivere. Non ci hanno resi capaci di gestire noi queste cose. Quindi io soffro, io sono... è la cosa più bella della mia vita essere diventato sacerdote, ci tengo tanto, ma soffro questo aspetto di una religione che cappa sulla testa di un uomo, che gli dice non pensare, ti dico io quello che devi pensare e quello che devi credere. Io la soffro. Poi anche la Chiesa è imperfetta, bisogna amarla come Abramo non è riuscito a amare suo figlio, no? Credo che è la stessa cosa, no? Ad esempio, io ho visto, non so dove l'ho visto, di Don Gallo, la foto, dove l'ho vista? Ho visto una foto di Don Gallo.
Al ristorante.
Al ristorante, è vero. E io, ad esempio, da Don Gallo ho imparato... ho sentito parlare della Chiesa, lui che Don Gallo, cioè, era quello che diceva ai vescovi andate con i preservativi, troppo possiamo fare ora. E l'ho sentito, dice, ma è casa mia, era la casa dei miei genitori, io come... E credo molto questo, ecco, prendere sul serio la storia di Abramo e di Isacco a me mi obbliga anche nei confronti della Chiesa, non a sentirmi io quello bravo e la Chiesa quella imperfetta, non voglio fare il parallelo completo, ma da dire, anche se è imperfetta, è mia madre e mia figlia, devo prendermene cura, e il mio modo di prenderne cura è provare a raccontare questa storia. Questa sarà una lettura insieme alle altre letture, sempre che arriverà, non lo so, ma non è che sono l'unico, siamo... lo riporto nel libro, ci sono degli americani che dicevano, non sono stato il primo io a dire queste cose, né rispetto a questo Rashi che lo diceva nel Medioevo, e rispetto anche a due rabbini americani che lo dicono oggi. Io sono arrivato quarto, quindi chissà. Ad esempio so che ovunque lo presento questa cosa piace. Io quando non sapevo, perché l'ho verificata con tanti professori, mi hanno fatto una testa per fare questo libro, e io ad esempio l'ho verificata non solo con professori, sono andato a dire queste cose nelle famiglie di quegli amici che vi ho detto prima, e quando ho visto i genitori che piangevano perché erano commossi, perché si sentivano dentro lo sguardo di Dio, io ho questa convinzione, io ci credo e provo a dirlo, poi non tocca a Dio salvare il mondo, non è compito mio, insomma, ci penserà lui come fare, ma soffro queste religioni che sembrano centri di potere, perché l'obbedienza genera tanto potere, e non credo che Gesù che lavava i piedi volesse questo potere. Cioè, sarebbe bello se riuscissimo in tanti a dire queste cose, vediamo. Ci sono tante realtà, io ad esempio vedo qui, ho incontrato il vostro prete, Don Mario, non lo conoscevo. Dico, Madonna, senti qua, ci sono tante di realtà così, forse dovremmo davvero provare a conoscerci meglio, a legarci, a farci sentire una voce, perché ce n'è tante di realtà nel mondo così, tante. Oggi con Papa Francesco abbiamo anche più possibilità.
Vorrei dire alcune cose, probabilmente le dirò in maniera un po' disordinata. La prima cosa che mi ha fatto sempre impressione è che per gran parte della storia anche recente, la Chiesa ci ha sempre detto che quell'amore di Dio bisognava meritarselo e quindi essere perfetti. Ma con tutta la buona volontà che possiamo metterci, non lo saremo mai. Grazie a Dio che viene qualcuno a dirci: Dio ti ama imperfetto come sei. La seconda cosa, io che giro varie situazioni religiose, si rifiuta il confronto. Ognuno si chiude dentro il proprio ovile, convinti che quello è il modo più giusto per vivere l'Evangelo. Ma è nel confronto che si cresce. La terza cosa, per un laico come me, che si accosta allo studio della Bibbia, almeno nella mia situazione, è molto difficile, perché troppe volte, anche alcuni giorni fa, mi hanno detto che sono un laico che vuole fare prete senza esserlo. Un'altra cosa è che non ho una comunità in cui mi riscontro, perché quello che sento qui stasera, come altre volte, mi riempie di gioia. Tornando a casa vorrei comunicare. Anche quando vado a Romena, vengo qui, vado da altre parti, poi quando ritorno a casa mi dicono: ah, sei andato a Romena, sei andato a Onco, sei andato, cavoli tuoi. Manca questo confronto. L'ultima cosa, vorrei dire qualche cosa sui disabili, perché non dico che io lo vivo in prima persona, ma quasi, perché io ho una nipotina psicofisica disabile. E ho visto come mia figlia e il genero, con quale difficoltà quando hanno scoperto l'handicap. E ho visto, quando andava all'asilo, essere rifiutata, lei piccolina, perché non parlava. Fortuna che adesso in prima elementare ha trovato un corpo decente, molto preparato, perché sennò erano grosse difficoltà. Grazie.
Grazie. Grazie.
Con grande concentrazione, grande trasporto, e penso che sia anche dovuto al fatto che lei ci ha raccontato delle storie e che tutti amiamo sentire raccontare delle storie fin da quando siamo bambini. La storia di Abramo, ci mettiamo nei loro panni, empatizziamo con loro e ascoltiamo e siamo tesi e concentrati, e mi chiedo perché si è perso questo. Io ricordo tanti anni fa, ero andata a una messa di Natale da un rovinale a Europa, aveva raccontato la storia della nascita di Gesù, il racconto della natività dal punto di vista dei pastori, e mi aveva veramente avvicinato tutti, non c'era nessuno che non ascoltasse. Perché si è perso questo e si è virato verso questo aspetto più devi, non devi? Cioè, sì, a parte può essere per il potere.
Non sento le parole.
Dicevo, perché si è persa questa capacità di raccontare storie e di coinvolgere le persone e di renderle partecipi, empatiche, perché poi quando si sentono storie come queste, poi uno si sente cambiato, e tutti l'hanno detto questa sera.
Ma la Bibbia è fatta in gran parte di storie, direi anche le parti più importanti, le parti più belle sono tutte storie. Dovessi dire, anche se quello che dico ora è molto, insomma, zoppica da tanti punti di vista, i primi scritti del Nuovo Testamento sono le lettere di San Paolo, che non sono storie, nessuna, sono più saggi che storie. Alcune parti sono molto belle, altre sono un po' più discutibili, ma insomma sono storie. Io credo che 20 anni dopo che le comunità cristiane si leggevano queste lettere di San Paolo che venivano ricopiate, mandate di qua e di là, a un certo punto hanno scritto i Vangeli proprio per raccontare qualche storia, perché non si trasmette questa fede con una lezione di teologia morale e neanche con una lezione di teologia dogmatica. Non si trasmette questa fede parlando della grazia, del peccato, della fede, delle opere in maniera di saggio, ma si trasmette con le storie. Io sono convinto di questo, sì, ci mancano tante le storie a noi. Credo che se riuscissimo, invece di fare, non so domare come fai, ma le nostre omelie in genere le curiamo, ma se fossimo capaci di inventare, di raccontare con una storia, senza fare i moralisti, faremmo molto più centro. C'era, chi di voi l'ha conosciuto, questo Paolo De Benedetti, che ho citato prima, intanto che un suo nipote ha scritto un midrash che se la prende con tutti quelli che dicono che ha sacrificato l'ariete, che diceva il Signore dietro di lei. È vero, anche questi cuori animali, insomma, no? E racconta questo midrash, è bellissimo. Il padre dell'ariete che viene sacrificato, no? E dice che sente tutti contenti, vede tutti contenti, lui vede le ossa di suo figlio che ancora bruciano. È molto bello questo midrash, molto bello. Ma ora mi sono perso, mi sono messo a pensare al midrash, mi sono dimenticato quello che volevo, alle storie. Se riuscissimo, mi aveva detto Paolo, che gli piaceva tanto, all'inizio l'idea non gli piaceva, ma poi dopo gli piaceva molto, mi diceva raccontalo con una storia invece che con un libro, e prima o poi ho voglia di fare questa storia, magari da rendere con un librettino così, perché è vero, noi siamo molto sensibili alle storie, ci hanno insegnato la vita con le storie e noi le abbiamo insegnate ai nostri figli. Poi ci è presa la voglia di fare la teologia, di fare la dottrina, di insegnare i dogmi, di insegnare la morale, e non abbiamo più raccontato storie. Siamo diventati più stupidi, ma vero, sì. Le storie sono molto belle, come quelle dei libri, come quelle di un bel film. Le storie fanno molto effetto, sì. Entrano dentro. Noi abbiamo una struttura mentale. Cioè, ci sono degli studiosi che dicono che la differenza tra noi e gli animali è proprio quella che noi sappiamo raccontare storie di fantasia o anche di verità. E dovremmo raccontare storie.
Bene, grazie, grazie a te.
Grazie, 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 grazie.
A nome vostro.
A nome vostro, ecco, grazie per questo dono, no, che alleggerisce un po' anche la nostra vita, la nostra mente, il nostro cuore. Come siamo soliti, lasciamo un ricordo, un pensiero a chi viene a darci un contributo. Questo sono,
grazie,
il Cristo,
sì,
schiodato
con l'olivo, no, col fico, con legno di fico.
Legno di fico, sì, legno di fico. E poi di solito diamo un libro che crea un legame con chi è già venuto o chi verrà. In questo caso, siccome nel mese piano 6, verrà Don Paolo Squizzato a presentare non solo questo libro, ma aiutarci a celebrare anche l'inizio della Quaresima. Dalla cenere la vita, penso che così per la pastorale ti possa essere utile.
Grazie davvero.
Ecco, volevo ancora dire questo, dunque ci autofinanziamo, in fondo ci sono i libri di Don Gianni, chi lo volesse prendere. Il prossimo incontro sarà martedì prossimo, sempre alle ore 21, con Maris Martini, che presenta il libro L'infanzia di un cardinale, fratello. Ci sarà innanzitutto la proiezione del documentario di Olmi e di Marco Garzogno, e poi la sorella del cardinale presenterà questo libro, no, sull'infanzia. Verrà anche Bettazzi e il nostro vescovo Roberto. Nel sito potete trovare le registrazioni video, audio, no, delle serate nel giro di pochi giorni. L'ultima è ancora da mettere perché abbiamo avuto dei problemi. Ringraziamo Gianni e auguriamo buoni esiti, sapendo che insomma sei ore di poi ti fermi a dormire da qualche parte, perché ha paura della nebbia, e siccome deve essere assolutamente a casa per le 9 domani mattina preferisce portarsi avanti. Voi ti ringraziamo anche per questa fatica e speriamo di vederci a marzo al Festival dell'Eresia che fanno su a Trivero, Ponzone, insomma. Concludiamo con questa preghiera. E grazie a voi della vostra partecipazione, dei vostri interventi. Vorrei ricordare, siccome ci sono dei confratelli qui, Don Claudio, Don Gianluca, Don Vasla, che è mancato anche Don Donna, non so se lo sai, è mancato, sì. Ecco. Ti chiediamo, oh Signore, che ci siano ancora i boschi e gli alberi, che ci siano uccelli nell'aria, che la luna e le stelle siano ancora meraviglie, che ci sia il fuoco per chi ha freddo e frutti per chi ha fame, che ci siano sempre innamorati e vagabondi, il vino e i giochi, ma soprattutto che non cessi mai nel cuore dell'uomo la speranza umana, la solidarietà con gli sfruttati, la certezza che domani abbatteremo ciò che è vecchio per fare la novità del Vangelo. Ci benedica Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buon rientro a casa e buonanotte a tutti. Grazie a tutti.